A due, a un, due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
8:49 minuti, la rassegna stampa di Radio Popolare e Popolare Network questa mattina a cura di Carlo Riva.
Buongiorno a tutti, sabato 14 marzo, io sono qui a raccontarvi che cosa scrivono i quotidiani. Prima carrellata dei titoli, a cominciare dal Manifesto, con la sua solita tradizionale fotocolor che apre la prima pagina, bucata dal titolo Il terzo gode, e ritrae Putin che manovra qualcosa che ha a che fare con qualcosa con il petrolio. E la didascalia recita così: la grande crisi petrolifera è un affare per Mosca, Trump deve togliere le sanzioni, torna sul mercato il greggio russo e Putin incassa miliardi. E, Corriere della Sera, petrolio russo, lite Europa-Trump, le trattative su Hormuz, che però vengono smentite, e poi sulla prima pagina del Corriere le foto degli atleti paralimpici, pioggia di ori, battuto il record del 94 per quanto riguarda il medagliere azzurro. Repubblica, scontro sul petrolio russo, anche qua. E in prima pagina poi c'è una foto di Giorgia Meloni con Sergio Mattarella, ieri c'era il super vertice della difesa, e sempre sulla prima pagina Repubblica sembra che sia stata svelata l'identità di Pansky, ma non è certo ancora. La Stampa, petrolio russo, il no dell'Unione Europea, e anche qua inseguendo Pansky. E il Domani, Trump è nel panico e aiuta Putin, sia il petrolio russo, rabbia dell'Unione Europea. La Stampa, anche qui, petrolio russo, e poi il Sole 24 Ore con la carta salmonata di Confindustria, scontro Stati Uniti-Europa sul petrolio russo, riparte il rally del dollaro, euro a 1,14. Avvenire, capitale in fiamme. Il titolo è dedicato a un reportage del quotidiano dei Vescovi Italiani da Beirut, che è spezzata in due, a sud guerra aperta, a nord prove di normalità. Il Fatto Quotidiano, invero, parla, centra la prima pagina alla vigilia del voto sul referendum. La vera casta, chi non paga mai sono i politici, 54 salvati su 59, praticamente il 92% di autosoluzioni per le autorizzazioni a procedere negate. Il Foglio, anche qui tutta la prima pagina quasi dedicata al referendum, fa i conti col gratterismo, mentre per quanto riguarda la parte dedicata alle guerre, è ora di isolare l'Iran, non l'Ucraina, titola il quotidiano diretto da Cerasa. Il Giorno, Trump invia 5.000 Marines, l'Italia noi mai in guerra. Il Messaggero, il ritorno del petrolio russo. E poi veniamo con i tre giornali della destra. Libero, a proposito di giustizia e deliri finali, questo è l'occhiello, il titolo è La toga del malaugurio, col sì vite a rischio, visione apocalittica di Il Grosso, avvocato e presidente del comitato contro la riforma, titola Libero, che mette in prima pagina un'intervista del suo direttore Mario Secchi al vicepresidente leader di Forza Italia Antonio Tajani. Il giornale, la piazza rossa del no, i giudici arruolano anarchici e islamisti, oggi antagonisti in corteo contro la riforma, e poi piovono insulti contro Pisapia che sembra che voti sì. Poi la verità, invece, per fare un dispetto a Putin ci facciamo la guerra da soli, titola il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Vogliamo la recessione o salvare famiglie e imprese? Si domanda sempre la testata della destra, e noi ricominciamo quella invece della sinistra, cioè con il manifesto. Manifesto, che dicevamo, mette in prima pagina Putin con la fotografia a colori che lo ritrae manovrare un impianto petrolifero, le riserve non bastano, il prezzo del barile sale ancora, l'Europa strilla, l'Ucraina protesta, la guerra di Trump e Netanyahu ha un vincitore, cioè Putin il terzo gode. E infatti con questo è anche il titolo che apre tutta la prima parte dello sfoglio del manifesto. Stop Stati Uniti alle sanzioni, Putin ringrazia, ma è l'Iran che decide. Trump senza strategia, con la deroga temporanea al petrolio russo si contraddice, a fare un sacco di soldi sarà un altro presidente, cioè Putin. E poi ancora l'Europa presa alla sprovvista, nostra sicurezza a rischio, lo dice Macron, decisione limitata, e Zelensky che dice a proposito delle uscite di Trump, regalo allo zar. Sempre dedicato alla guerra grande, come l'occhiello a pagina 4, l'Iran manda in piazza i leader, titola tutta pagina e manifesto, anche il presidente Pazeskan tra la folla che grida slogan contro l'aggressore a Teheran, mentre gli attacchi si fanno più intensi. E poi c'è un articolo appunto a pagina 4 di manifesto che parla di Israele, tre opposizioni da sfruttare, monarchici, islamisti e curdi, l'arma più esplosiva di Netanyahu, la guerra civile innescata dall'esterno, però un gioco rischioso, molti iraniani seppure dissidenti non mineranno l'unità nazionale. Intanto volantini dal cielo e bombe ovunque, Beirut come Gaza, e Hezbollah che lancia la sfida al piano israeliano per il sud del Libano. Infine, per il manifesto, Baruff in laguna sulle polemiche tra il ministro della cultura e Pierangelo Buttafuoco, presidente della fondazione biennale. Il ministero chiede le carte tra biennale e Russia, prosegue la guerra appunto tra i due, e dall'istituzione veneziana, cioè dalla fondazione biennale, fanno sapere che ci sarà un programma incentrato sui dissidenti anti-Putin e non solo, anche oppositori cinesi e persino europei. Lasciamo il manifesto, anzi non prima però di dire che a pagina 16 Mario Di Vito dedica tutta l'intera firma un articolo dedicato al un poliziotto a Palermo, Bruno Contrada, che appunto è deceduto. Il suo fu il primo nome fatto da Buscetta, aiutò Cosa Nostra, processato e carcerato, risarcito, vita, carriera e sentenze di Bruno Contrada, morto a 94 anni, né colpevole né innocente. E stacco pubblicitario. Ricominciamo con la rassegna stampa e con il Corriere della Sera, che in prima pagina mette due commenti, uno di Giuseppe Sarcina, lungo corrispondente negli Stati Uniti. Il titolo è La sfida diplomatica, e scrive Sarcina: diversi paesi sono stati colpiti dai droni e dai missili iraniani con intensità diversa, eppure tutti si rifiutano di entrare nella guerra scatenata da Trump e Netanyahu contro gli Ayatollah. È forse l'unica notizia decente nel buio totale di questi giorni. Cinque monarchie del Golfo, cioè Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain, Kuwait e Qatar, stanno incassando centinaia se non migliaia di attacchi, limitandosi però a difendere il territorio. E poi c'è Goffredo Buccini, il suo commento è intitolato «L'abbaglio di Donald», scrive Buccini. La guerra americana va complicandosi, le distonie tra il comandante in capo e il capo del Pentagono denunciano improvvisazione, abbiamo quasi finito, sostenuto Donald Trump, mentre il pur fedele Pete Hegseth annunciava gli attacchi più pesanti sull'Iran. Gli Stati Uniti sarebbero combattendo per la libertà degli iraniani, aveva affermato in precedenza il presidente, mentre il suo ministro chiariva che la guerra non ha nulla a che fare con il nation building o la democrazia. E a proposito delle contraddizioni degli Stati Uniti, è Massimo Gramellini e il suo caffè che le mette in evidenza con appunto il suo corsivo, questa volta intitolato Trump Truppen. Ecco alcune perle che hanno reso più stridente il tono cialtronesco con cui Trump si rivolge all'umanità, scrive Gramellini, e le mette in fila tutte quelle delle ultime 24 ore. Guardate cosa succederà a questi pazzi bastardi, li sto uccidendo, è un grande onore per me farlo. E poi il regime sta per cadere, il regime cadrà ma forse non subito. Stanno per arrendersi, ma perché abbiamo fatto fuori i loro leader, non c'è nessuno che possa annunciare la resa. Potremmo fargli cose terribili, ma siamo buoni. La prossima settimana colpiremo duro. Putin li sta un po' aiutando, d'altronde anche noi stiamo un po' aiutando l'Ucraina, è giusto così. E poi le navi tirino fuori le palle e attraversino lo stretto di Hormuz. E con civettuola immagine di una petroliera che esibisce gli attributi, possiamo congedarci, scrive sempre Gramellini, dal sommo conferenziere almeno per oggi, considerando che quell'altro fanfarone del suo ministro, Pete Hegseth, ha appena paragonato i capi nemici a un branco di topi. Mai avrei immaginato, scrive Gramellini, di aspettare con impazienza le dichiarazioni di Netanyahu per sentire finalmente qualcuno parlare della guerra come se si fosse in guerra. E a proposito appunto della guerra e dei problemi dell'energia e dei mercati, il primo piano del Corriere della Sera è dedicato al Medio Oriente in fiamme, petrolio no dell'Europa, la mossa Stati Uniti è sbagliata. Dopo il sì di Trump al greggio russo, Bruxelles, sicurezza degli Stati Uniti, dell'Unione Europea a rischio, mentre Zelensky, il leader ucraino, dice un vantaggio per il Cremlino. Interessante quello che scrive Francesco Bartolino, di che cosa succede, appunto, qual è il problema che è per l'economia, dal cemento fino ai diamanti, l'effetto domino sugli scambi. Infatti forse non tutti sanno che da quella parte ci passano approvvigionamenti per tutte le grandi industrie, chimica, costruzioni, agricoltura e persino gioielleria. Il Medio Oriente fornisce per esempio il 62% del calcare ad alta purezza per produrre cemento, calcestruzzo ed altri materiali edili, nonché nell'industria metallurgica. Poi i paesi del Golfo producono il 46,8% dello zolfo indispensabile per i fertilizzanti e altri composti chimici per l'agricoltura, nonché per recuperare metalli come il rame, il nickel e l'uranio. E così poi anche l'acido solforico. E poi insomma il Medio Oriente è un crocevia industriale e la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di causare un effetto domino in cui ci vanno di mezzo anche i rincari delle bottiglie di plastica per l'acqua minerale fino al 30%. E intanto Putin incassa 1 miliardo in più ogni settimana e l'Asia compra da lui, aggiunge con un servizio di Federico Fubini, penna di economia del Corriere, a pagina 3. E a pagina 4 invece la foto di una nave che sbanda nel Golfo, molto danneggiata, i nodi del Golfo, L'Italia tratta con l'Iran su Hormuz, ma Palazzo Chigi smentisce, è tutto falso. La notizia era del Financial Times e anche la Francia sarebbe coinvolta, ma intanto Meloni dice che bisogna promuovere la distensione. Intanto quello che uno degli effetti grossi di questa crisi è la guerra dell'acqua, che colpisce i paesi piccoli, ma rischia anche Riyadh, cioè l'Arabia Saudita. Infatti il 90% degli abitanti della regione dipendono dal 56 dissalatori che vengono colpiti dall'incursione dell'Iran. A pagina 6 la foto di Exit, sempre più impomatato. Trump che ammette Mosca aiuta l'Iran e su Hormuz invita a farsi coraggio e passare. E poi il presidente che dice il conflitto finirà quando lo sentirò a pelle, e con dei reumatismi, insomma. Intanto la strategia di Bibi, di Netanyahu, che si fanno guerra parallela, decimare i miliziani del regime libanese per spingere gli iraniani alla nuova rivolta. La versione israeliana colpisce i posti di blocco delle milizie Bajì nella capitale Teheran e nelle altre città. Intanto l'America profonda teme per i prezzi, mentre il prodotto interno lordo statunitense rallenta e l'inflazione è in salita del 3,1% su base annua. Invece per quanto riguarda il Medio Oriente in fiamme sul campo, nuovi raid su Beirut e Teheran, molti altri soldati americani, titolo Corriere, e poi gli Ayatollah che sfidano le bombe, ieri in piazza tutti a cominciare dal presidente iraniano, noi in piazza, voi con Epstein, la manifestazione tra le macerie del capitale. E quindi a pagina 10 c'è un reportage di Lorenzo Cremonesi da Erbil, dove era stata attaccata una base italiana. L'ex ministro Zebari vive in città, iracheno, trascinati in pieno nel conflitto. Il cambiavalute in centro, dice a Cremonesi, la moneta di Teheran ha più valore, c'è chi scommette sul nuovo regime. Intanto Erbil è sotto un cielo di droni, italiani restati a difenderci, a quanto pare dicono nella capitale del Kurdistan, non abbiamo più garanzie. Intanto poi proseguiamo col Corriere e veniamo alle vicende italiane, anche se riguardano il Medio Oriente. Ieri Consiglio Supremo della Difesa, Mattarella e la Meloni che si incontrano, non partecipiamo alla guerra, la linea del Colle e del governo. Intanto l'Italia che promette a Malta di un aiuto dopo che è entrata appunto nelle acque maltesi una petroliera russa colpita e che sta scaricando tutto il suo carico nefasto per le acque. E poi per quanto riguarda la richiesta di collaborazione lanciata dalla Meloni, la freddezza sul tavolo di Palazzo Chigi, titola il Corriere, soltanto Azione pronta a sedersi per il confronto, Lollobrigida, Fratelli d'Italia, prova a incalzare, noi fumo disponibili sia con Conte per il Covid che con Draghi per l'Ucraina. E invece ci sono gli stop dell'opposizione, mentre il PD è aperto sul contatto costante. Il dialogo tra i dubbi di Italia dei Valori e più Europa. Si parla poi di referendum a pagina 14, torna Bartolozzi, la funzionaria del Ministero, con Nordio ancora dopo le polemiche. E poi si parla del sindaco di Milano, il sì di Pisapia nel nome del padre, spiazza la sinistra e Sala che dice lo rispetto. Poi al raduno delle toghe rosse, come viene definita Magistratura Democratica, la difesa delle ragioni del no e l'applauso alle parole del Vescovo. Questo è il congresso di Magistratura Democratica. Mentre da divise meglio, cioè la carriera alla riforma che non va, sulle carriere separate un giro di giravolte, cioè chi ha cambiato parere ora prima era sì ora no, tra questi D'Alema, Mastella, Serracchiani e Orlando. Intanto sul caso della Biennale prende tutta la 40, pagina 47 del Corriere. Giulio vuole le carte, butta fuoco, non facciamo scherzetti. E poi si torna a parlare di Epstein con Mandelson e Andrea, una foto che viene tirata fuori, appunto, è una foto addirittura di 26 anni fa, Martha Wynard. E intanto la cosa più interessante per la Casa Bianca, c'è un sondaggio lanciato da Trump e Rubio avrebbe superato Vance. Velocemente lasciamo il Corriere e passiamo a Repubblica. Anche qui c'è il scontro sul petrolio russo e Massimo Giannini firma l'editoriale Affare per pochi, rovina per tutti. Scrive Giannini: dalla tragedia umanitaria causata dalle bombe temiamo ogni giorno l'oscena contabilità della bancarotta etico-morale decretata dagli imperi che risorgono, abbiamo già detto tutto, dalla liquidazione coatta del diritto internazionale decisa dai nuovi architetti del caos, abbiamo ragionato più volte, ancora una volta restano da valutare le conseguenze economiche della guerra. Mai John Maynard Keynes avrebbe immaginato che l'esausta Europa sarebbe stata costretta a ripescare con tanta frequenza il titolo del quel suo profetico saggio del 1919, con il quale previde il secondo conflitto mondiale, ragionando sugli effetti devastanti dei costi di riparazione inflitti alla Germania dopo il primo conflitto. Da allora tutto è cambiato, tranne questo: la guerra è un grosso affare per alcuni, ma una rovina per tutti. Secondo Politico, finora la terza guerra del Golfo è costata all'America circa $1 miliardo di dollari al giorno. Il think tank CSIC ha stimato 3,7 miliardi solo nelle prime 100 ore di attacchi all'Iran, di cui 3,1 miliardi per le munizioni, 359 milioni per la sostituzione dei mezzi distrutti e 196 milioni per le operazioni militari. Sempre sulla prima pagina di Repubblica, appunto, svelata l'identità di Baschi, sarebbe un misterioso 53enne di Bristol, Robin Gunningham, anzi Jones, quindi non si sa ancora del tutto, e questo secondo un'inchiesta della Reuters. Intanto sulla prima pagina della Repubblica, giustizia, 270 sindaci firmano per il no, mentre nella prima parte dello Sfoglio si ritorna a parlare di guerra, inviati 5.000 marines, Trump vuole prendere Hormuz, exit, Khamenei sfigurato, dice il ministro della guerra statunitense. Il leader degli Stati Uniti agli equipaggi delle navi: tirate fuori le palle passate, poi attacca, Iran alla resa, ma un onore uccidere questa feccia, e rifiuta l'offerta di Putin di trasferire l'uranio di Teheran a Mosca. In arrivo mezzi da sbarco, forse per invadere l'isola strategica di Karga, quella che impedirebbe appunto alle navi di passare. Poi, come al solito, ci sono le solite figurine che ritraggono mezzi da guerra e le mine che salgono e ridiscendono, insomma, appunto, dal Golfo. Mine e barchini su tutta la costa, la fortezza invincibile di Pasdaran, titola Repubblica. Mentre poi c'è Lorenzo De Cicco, firma il caso, e anche Anais Ginori, la corrispondente da Parigi. Italia e Francia trattano i corridoi nello stretto tra smentite e dialogo. Teheran intanto in piazza sotto i missili, il Libano, Israele dice no alla tregua, Hezbollah pronti vinceremo. E c'è un intervento di Fiona Hill, ex direttrice per l'Unione Europea e la Russia del Consiglio per la Sicurezza Nazionale a Casa Bianca, l'ex consigliera del tycoon, cioè di Trump, che dice: è giunto il momento che il vecchio continente decida di prendere posizione, la Casa Bianca vuole trascinare gli europei in un conflitto mondiale. E a proposito del conflitto, lo scontro Stati Uniti-Unione Europea per la deroga sulle sanzioni, protesta Zelensky, Intanto Mosca, anche Repubblica, afferma che guadagna 150 milioni in più al giorno. E mentre vediamo due voci un po' diverse, quella di Oconio Ivehala della World Trading Organization, l'economista nigeriana, dice una crisi lunga che penalizza soprattutto Europa e Asia. Interviene a pagina 9 di Repubblica il ministro degli esteri di Madrid, Albares. La Spagna difende il diritto internazionale, no alla legge del più forte. L'Unione è un progetto di pace, l'Unione Europea, e tale deve restare, continua Albares. Dobbiamo lavorare tutti per la de-escalation. Intanto l'Italia, vertice da Mattarella, non partecipiamo alla guerra, ma grave rischio terrorismo. E poi Renzi, che dice l'Unione si svegli, il governo è incapace, ma sulla crisi dialoghiamo. Intervista fatta da Francesco Bei di Repubblica, l'ex premier dice si sta riscrivendo Yalta, lavorare per la pace in Ucraina. Il centro-sinistra può vincere, facciamo le primarie su leader e idee, dice, aggiunge Renzi. Intanto anche qua dai file del caso Epstein, da Repubblica, le foto in accappatoio di Andrea Mandelson, sai che roba, aggiungo io. Mentre nave russa carica di gas alla deriva, rischio disastro, Roma in allarme, appunto nelle acque di Malta. I sindaci che prendono posizione per il no sono 270, tra questi c'è un'intervista a Lepore, sì, primo cittadino di Bologna, vogliono solo controllare la giustizia e questo serve la riforma. E poi anche qui c'è un caso di cronaca, è stata condannata, il PM chiede 26 anni per Chiara, la ragazza aveva sepolti due figli nel giardino. Lei dice volevo averli vicino. Intanto anche qui a Palermo la morte di Contrada, il super poliziotto dei misteri. E poi c'è un tale Thiel, un magnate, si chiama Peter Thiel, cofondatore di PayPal e di Palantir, quindi non è proprio un tale, e l'anticristo. Il guru della tecnodestra, appunto amico di Musk, sfida il Papa americano, cioè Prevost. La Stampa, anche qui c'è il commento di Ettore Sequi. Così Washington favorisce il Cremlino, la decisione americana di consentire la vendita del petrolio russo rimasto bloccato in mare fa emergere una tensione strategica nuova per contenere lo shock energetico provocato dalla crisi di Hormuz. Washington riduce la pressione economica su Mosca. Il blocco di Hormuz ha riportato il petrolio intorno a 100 dollari al barile e ha trasformato una crisi regionale in uno shock sistemico. Poi c'è l'analisi di Stefano Stefanini. La vittoria di Donald soltanto a parole. Chi di idrocarburi ferisce, scrive Stefanini, di idrocarburi perisce. Con fervore quasi religioso, Donald Trump ha fatto dei combustibili fossili un punto cardinale di politica estera, vedi Venezuela, non solo energetica, ma la sua guerra di scelta scivola proprio sul petrolio. E poi c'è un'intervista a Burhan Sömez, curda, autore di sei romanzi, noi curdi non ci faremo usare. E la prima parte dello sfoglio della Stampa, incubo 150 dollari, Sandro Ricci che fa uno scenario, l'allarme del Nobel Krugman sul prezzo del greggio al barile, questa crisi può essere peggiore delle altre se non si risolve, effetti più gravi dell'embargo del 73, quello della crisi del Kippur. E poi sì, Meloni che è costretta a stoppare Salvini, non diamo vantaggi a Putin, il carroccio incalza, l'Unione Europea segue Trump, non è un regalo ai russi, ma interesse nazionale, e mentre Meloni è molto più cauta. Interessante, come spesso ormai succede al Stampa, a pagina 6 si parla di economia reale, stangata frutta e verdura, il caro petrolio contagia i prezzi del carrello della spesa, all'ingrosso rincari fino al 50%, dei pomodori alle fragole, i consumatori troppe anomalie e l'antitrust indaghi. La speculazione, insomma, si sguazzano. E c'è Nino Gronchi, presidente di Confesercenti, che dice che l'inflazione potrebbe salire fino al 2,5%, i consumi rischiano di subire una forte riduzione e il PIL sarà più basso delle attese. Intanto a pagina 10 si ripiomba nella guerra in Medio Oriente, ma messi in arrivo, e poi il tycoon, sempre poi Trump, al massimo può pareggiare, il costo per l'economia è troppo alto, che lo dice l'analisi di Stefano Stefanini, mentre si parla dello scontro sul referendum, a pagina 14 della Stampa, Schlein è il governo che libera gli stupratori, la Dem dice italiani trattati da stupidi, Nordio che riappare con Bartolozzi, la funzionaria, e lo voglio al congresso di magistratura democratica, porto i saluti del plotone d'esecuzione, così appunto come l'ha definito il fronte del no, la Bartolozzi. E interviene Giuseppe Conti con Giuliana Ricci della Stampa. Meloni punta la pancia degli elettori, ma oggi l'Italia non le crede più. Noi difendiamo il pluralismo, dice il leader del Movimento 5 Stelle, il governo vuole il premierato. E, a pagina 17, anche qui lo 007 dei misteri, la morte a 94 anni di Bruno Contrada. Passiamo al domani l'editoriale è affidato a Shlomo Ben-Ami, ex ministro degli esteri di Israele, ora se non sbaglio è a capo di una è vicepresidente del Toledo International Center for Peace. E dice la lezione degli ateniesi umiliare l'Iran e deleterio, scrive Shlomo Ben-Ami, la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran viola palesemente il diritto internazionale, ma lo stesso vale per quasi tutte le altre guerre combattute dal 1945, anno dell'adozione della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce l'uso della forza se non per legittima difesa, o come nel caso della guerra di Corea e della prima guerra del Golfo, con l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ciò che distingue l'attuale guerra contro l'Iran non è la sua illegalità, ma piuttosto la mancanza di un obiettivo chiaro e realizzabile. Negli Stati Uniti i funzionari hanno oscillato tra enfatizzare il cambio di regime e suggerire che l'operazione sarà limitata alla distruzione mirata degli impianti nucleari e missilistici, nonché della marina iraniana. Mentre inoltre il primo ministro Benjamin Netanyahu considera la vittoria totale in Iran, così come a Gaza e contro Hezbollah in Libano, parte integrante della sua eredità politica, attualmente macchiata da promesse non mantenute e accuse di corruzione. E continua l'ex ministro degli esteri israeliano, i costi per perseguire questo obiettivo, in gran parte impossibile, potrebbero rivelarsi maggiori di quanto Netanyahu avesse previsto. La crescente sensazione tra americani che Israele li abbia trascinati in una costosa guerra di scelta potrebbe erodere ulteriormente l'immagine già malconcia del paese, al punto che l'alienazione rappresenta una vera minaccia strategica. Questa è l'ultima cosa di cui Israele ha bisogno, in un momento in cui si è posizionato come l'unico Stato in Medio Oriente che rifiuta l'idea stessa di una soluzione negoziata sia in Iran che in Palestina. E poi c'è Gianfranco Pellegrino che entra nel merito del referendum e l'obbligatorietà a rischio, perché il sì crea dei reati di serie A e serie B. scrive Pellegrino, le riflessioni sulla precarietà che andrebbe riformata, perché in fondo le scelte dei PM sono arbitrarie e quindi tanto vale dare loro una direzione esplicita, rivelano meglio in ogni altra cosa, come meglio di ogni altra cosa, della riforma del ministro Carlo Nordio, la logica. Lasciando perdere i particolari più tecnici, su cui non ho competenze, guardiamo la logica. Una revisione dell'obbligatorietà dell'azione penale è conseguenza ovvia della separazione delle carriere. La premessa è che l'operato dei PM deve essere immunizzato dalla supposta interferenza delle correnti della magistratura e questo lo si fa con un indirizzo politico proveniente dal Parlamento. Il Sole 24 Ore, scontro Stati Uniti-Europa sul petrolio russo, è però interessante un articolo, i primi dati del Ministero, università doppia doccia fredda, giù le matricole e iscritti STEM, cioè quelli delle industrie scientifiche. Andiamo a pagina 9 a leggere cosa succede. In calo gli iscritti, le matricole, meno 3,3% nel 2025 e a calare maggiormente le iscrizioni a medicina, a scienze motorie e sportive, mentre aumentano e poi tutte le facoltà tipo architettura, informatica e scientifiche, tranne ingegneria industriale dell'informazione, e poi cresce economia e educazione e formazione. Avvenire, dicevamo, interessante l'articolo d'apertura che è un reportage di Lucia Capizzi e Luca Foschi, nel viaggio di una Beirut spezzata in due, a sud guerra aperta, a nord prove di normalità, e poi parla la portavoce delle milizie curde, pronti a combattere ma senza aiuti dall'estero. E poi c'è una nota di speranza, si fa per dire. Si apre un canale Stati Uniti-Cuba, libertà per 51 prigionieri, scrive Avvenire, Diaz-Canel, dialogo con Washington, detenuti fuori nella Settimana Santa. Poi il Fatto Quotidiano che parla appunto dei 92% di autoassolti, le toghe impunite, no, impuniti sono i politici, il 92% degli eletti si è autoassolto. Poi il Giorno, Trump che invia 5.000 Marines, e con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Carlo Viva vi saluta, buon fine settimana, appuntamento domani mattina, stessa ora. ¶¶